Diamo il benvenuto a tutti coloro che sono convenuti questa sera qui in questa nostra chiesa, come anche a coloro che non possono essere fisicamente tra noi, ma che ci seguono attraverso la web radio o la diretta Facebook. Proseguiamo il nostro itinerario tra le pieghe del nostro cuore ferito, in compagnia di Maria, perché alla luce di Gesù e Eucaristia, il dolore si trasformi in sorgente di vita vera, in amore per i fratelli. Anche questa sera, oltre al sacerdote che ci offrirà una riflessione sull'episodio evangelico che leggeremo, in chiesa è presente Padre Pierangelo per chi desidera accostarsi al sacramento della riconciliazione o per un colloquio. Iniziamo ora questo terzo incontro. Ci salutiamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Arriviamo da giornate sature di cose. La mente è piena di pensieri e il cuore di sentimenti, ma il turbinio rischia di travolgerci, di farci passare da una cosa all'altra, da un pensiero all'altro, da un sentimento all'altro, senza avere il tempo di rielaborare, di gustare, di essere consapevoli. Fermiamoci un momento in silenzio per renderci presenti a noi stessi.
Perché, o Signore, mi risulta tanto difficile tenere il mio cuore rivolto a te? Perché la mia mente se ne va raminga in mille direzioni? E perché il mio cuore desidera cose che mi portano fuori strada? Fammi sentire la tua presenza in mezzo alle mie mille agitazioni, il mio corpo stanco, la mia mente confusa e la mia anima inquieta. prendili tra le tue braccia e dammi un po' di riposo, un semplice, quieto riposo.
Ora che siamo più raccolti, solleviamo il nostro sguardo, esponiamo Gesù Eucaristia e guardiamo a Lui.
Maestà, gloriosa Maestà, a Gesù sia la lode.
Il terzo dolore che Maria ci affida questa sera è lo smarrimento di suo figlio durante il pellegrinaggio a Gerusalemme per i suoi 12 anni. Ascoltiamo il racconto che fa l'Evangelista Luca.
Vangelo di Luca. I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra parenti e conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo».
Ascoltiamo ora Padre Giuseppe, che ci aiuterà a entrare nel mistero di questo dolore.
Pace bene a tutti, alle sorelle, a voi qui presenti, a voi sorelle, a voi fratelli. Non vi aiuterò io a entrare nel mistero del dolore. Del dolore e di quello che ci ha detto il Vangelo, di questa assenza che non ha fatto smarrire Maria, ma l'ha fatta angosciare. E forse questa sera il tema che c'è, quel dolore di Maria, dell'angoscia, della perdita di suo figlio, forse qualcuno qui l'ha già vissuto. Forse qualcuno di voi, qualcuno di noi ha vissuto sicuramente la perdita di qualcuno di caro, qualcuno che amava. E quindi non sarò io a farvi entrare nel mistero del dolore. Ma io cercherò di aiutarvi e aiutarci a comprendere questo mistero, a comprendere come noi uomini, noi persone umane, tante volte di fronte al dolore, di fronte all'assenza di una persona cara, di fronte anche all'assenza di Dio, agiamo in modo non smarrito ma angosciato. Ci lasciamo cadere, lasciamo che la vita ci travolga. Spero di non essere lungo, perché davvero andrebbero raccontate tante cose, tanti fatti, tante situazioni, non tanto, come si diceva prima, a livello teologico, ma a livello umano, perché tutti noi siamo esperti dell'assenza. E questo sarà il dolore di questa sera, ed è il dolore di Maria. Lo ha cercato per giorni quel Vangelo che abbiamo ascoltato e che il nostro cuore probabilmente ha ascoltato. Questo Vangelo è tutto imperniato sulla domanda di Maria che abbiamo sentito alla fine e sulla risposta di Gesù che non abbiamo ascoltato, perché poi il Vangelo sappiamo bene che continua e ci sarà la risposta di Maria. Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo. L'angoscia di aver perso un figlio, l'angoscia di aver perso una persona cara. E io questa sera con voi non voglio dare il senso dell'angoscia della perdita di qualcuno. Non ce la faccio, non posso. Ma voglio con voi pormi delle domande di senso, che possono aiutarci e aiutarmi a riflettere. Quando ho iniziato a pregare e a meditare su questa parola, tanti ricordi mi sono giunti alla mente, ricordi di persone amate che sono scomparse, persone che erano vive e ora non ci sono più, mio padre, le mie zie. Perché è così? Ognuno di noi ha esperienza di questo. Bene, vi aiuterò e ci aiuteremo a riflettere su questo tema grandissimo, su questo tema che tante volte ci lascia un groppo in gola e non ci fa parlare. Attraverso delle riflessioni, attraverso una riflessione che vi leggerò in questo momento, molto bella, molto breve, attraverso un frate minore che ha scritto un bellissimo libro, e attraverso alcune strade che percorreremo in questa meditazione. Ci saranno poi due consigli finali per riuscire a sopportare questo dolore. Bene. Le cose più preziose della vita noi le difendiamo con i denti. Le cose più preziose della nostra vita noi le difendiamo qualche volta anche a costo della nostra stessa vita. I nostri figli, le nostre case, le dotiamo di serrature per evitare che entrino i ladri. Ma ciò che è più importante, la cosa più importante, quella che ci piacerebbe difendere di più, che è la vita stessa, non riusciamo a difenderla. Prima o poi arriva il momento del dolore e dell'assenza e della morte. C'è un filosofo protestante, si chiama Bonhoeffer, ha scritto questo, ed è la prima suggestione che voglio lasciarvi. E il primo tema di questa assenza, l'assenza di una persona cara nella morte, perché non sarà solo quello il dolore. Maria si farà questa domanda: dove sei, figlio mio? Dove sei, Gesù? Sono i due percorsi che faremo. Dice in questo bellissimo libro, dove lui scrive delle lettere dal carcere, Resistenza e resa, intitolato: per noi non c'è nulla che possa rimpiazzare l'assenza di una persona cara, né è cosa questa che dobbiamo tentare di fare. È un fatto che bisogna semplicemente sopportare e davanti al quale bisogna tener duro. A prima vista sembra molto difficile, mentre è anche una grande consolazione, perché restando effettivamente aperto il vuoto, si resta anche reciprocamente legati da esso. Si sbaglia quando si dice che Dio riempie il vuoto. Non lo riempie affatto, anzi lo mantiene appunto aperto, e ci aiuta in questo modo a conservare l'autentica comunione tra di noi, sia pure nel dolore. Inoltre, quanto più belli e densi sono i ricordi, tanto più pesante è la separazione. Ma la gratitudine trasforma il tormento del ricordo in una gioia silenziosa. Questo l'ha scritto, questa lettera l'ha scritta sui due cari amici la vigilia di Natale del 1943. L'assenza di una persona cara, la morte di una persona cara, è l'angosciosa esperienza di ogni uomo di questa terra, di ogni persona di questa terra, la nostra, la mia, la vostra, anche quella delle sorelle. Questa assenza che crea un vuoto nella nostra vita e che Dio lascia aperto, perché possa entrare la sua grazia, la sua gratitudine. Dove sei, fratello? Dove sei, sorella? Dove sei, mamma? Dove sei, papà? Dove sei, figlio mio? Sembra di sentire il grido e l'angoscia di Maria. Dov'è? Non c'è più. Dove sarà finito? Angosciati ti cercavamo. Angosciati cerchiamo ancora. Nei nostri ricordi, questi nostri cari che non ci sono più. Voi pensate che questa sia l'esperienza più dolorosa di un'assenza? Vorrei invece andare un po' oltre, perché noi non facciamo solo esperienze umane, almeno voi che siete qui davanti a Gesù Eucaristia, quindi vuol dire che siete cristiani, che perlomeno qualche volta qualche preghiera la dite, qualche volta a messa ci andate. C'è un'esperienza ancora più terribile, ed è quella che dirà Gesù poi a Maria, che non la rimprovererà perché ha iniziato una ricerca di lui, ma la rimprovera perché ha avuto una modalità sbagliata, l'angoscia. Ed è l'esperienza del fedele, la nostra esperienza, dell'assenza di Dio. Che presenza! Abbiamo letto questo bellissimo grido di Nowen: fammi sentire la tua presenza in mezzo alle mille agitazioni. Ma quando la sentiamo questa presenza, sorelle, fratelli? L'abbiamo sentita questa sera, forse? Io non l'ho sentita. Perché tante volte nella nostra vita succede questo? Vorremmo sentire la presenza di Dio nei momenti più duri, più sofferenti della nostra esistenza, laddove quell'assenza del nostro caro, laddove angosciati andiamo incontro o noi stessi o i nostri cari alla morte, ma quel Dio qui gioca a nascondino. Si fa sentire, non si fa sentire. È un Dio che si rivela, dice la Scrittura. Ma voi sapete qual è il significato della parola rivelazione? Vuol dire velarsi di nuovo. E in questo gioco, scusatemi il termine, a nascondino, Dio ti cerca e tu cerchi Dio. E lui si fa trovare qualche volta e qualche volta no. E nei momenti in cui vorremmo trovarlo, vorremmo sentire la sua presenza, non la sentiamo. Tutti gli uomini, perché non credo che nessun uomo di questo mondo, a meno che non abbia avuto un cuore distratto, ha questo cammino inciso nel cuore come te, come me, il desiderio di pienezza e il desiderio di felicità che solo Dio può darmi. Poi lo dimentichiamo, poi lo lasciamo da parte, questo cammino. Eppure tutto quello che facciamo, tutti i nostri atti religiosi, tutte le nostre opere di bene, tante volte, la maggior parte delle volte, le facciamo ma non sentiamo la sua presenza. Anche questa sera siamo qui. Abbiamo sentito la sua presenza? È il dolore più grande ancora della morte di mio padre, di mia madre, del mio figlio più caro. È il dolore più grande perché tocca il profondo del nostro desiderio. Perché il nostro desiderio è talmente infinito e deve essere riempito questo cuore, che deve essere riempito di felicità. Ed è la ricerca che noi poniamo in atto, e questa ricerca tante volte va a finire male. Questo Dio che gioca a nascondino, che si svela e che si rivela, eppure abbiamo avuto Gesù Cristo, si è rivelato in Gesù Cristo. Il Vangelo che abbiamo letto è la prima rivelazione di Gesù, dopo quella dell'Epifania, del battesimo che abbiamo ascoltato in queste settimane. Questa è la rivelazione dove Gesù per la prima volta dice una parola: Padre. Il Vangelo di Luca fa iniziare il discorso di Gesù, la parola di Gesù, con la parola Padre, e lo fa finire con la parola Padre: nelle tue mani consegno il mio spirito. Così finisce la vita di Gesù. Padre, ma quale padre? Che idea di padre io ho? Un padre presente? Non sempre. Un Dio assente? Sì. Vi racconto la mia esperienza, e credo che sia anche la vostra. Questo Dio che qualche volta si rivela a noi come una colonna di fuoco, potente, forte, è l'amore, è l'innamoramento. È il momento in cui si fanno delle scelte forti, perché sentiamo questo Dio e lo vediamo, lo tocchiamo con mano. E magari ognuno di noi ha fatto questa esperienza della vita, ha toccato con mano Dio. Magari nei momenti in cui non voleva, magari nei momenti in cui non pensava, in una preghiera detta magari per strada, nell'ascolto di una canzone o di un canto che magari non era neanche tanto cristiano, in quel momento, leggendo un libro che non era magari la Bibbia, in quel momento abbiamo avuto la rivelazione, abbiamo avuto la consapevolezza, almeno questa è stata la mia esperienza, che Dio mi sta accanto ed è qui, adesso, ora, ed era lì in quel momento, la colonna di fuoco davanti che mi ha guidato e che ci guida. Non ci ardeva forse il cuore nel petto quando ci spiegava le scritture, dicevano i discepoli di Emaus? Vi sarà arso ogni tanto il cuore sentendo la parola di Dio? Avrete avuto qualche emozione, qualche sentimento, ma soprattutto questa consapevolezza che Dio c'è, è qui e mi sta sussurrando all'orecchio questa sera anche, ma questa sera non lo sento. L'ho sentito altre volte, magari anni fa. È l'esperienza della scelta che almeno io ho fatto, ma non lo so, mi piacerebbe sentire anche le nostre sorelle che hanno fatto questa scelta coraggiosa di vita, con una testimonianza forte. È l'innamoramento. Lì ti sembra tutto chiaro. Lì ti sembra che Dio... che Dio ti stia parlando realmente come una persona. Poi arriva il vento leggero. Eh sì. Dio non è nella tempesta. Dio non è nel fuoco. Dio è un vento leggero. Vi ricordate Elia nella Bibbia? Quando scopre che Dio è nel vento leggero, arriva la quotidianità. Arrivano momenti in cui questo Dio è assente e non lo sento più. Ma dove sei? È lo stesso grido di Maria: dove sei? Dove sei? Dove sei? Ma c'eri prima e adesso non ci sei più. Adesso che mi servi, che ho bisogno di te, non ci sei più. Che l'abbiamo fatta tutti. Io sono un frate da 33 anni e da 27 anni presbitero. Ho avuto dei momenti di assenza. Lì tremano le gambe. Lì tremano le gambe perché viene messa in discussione la sua presenza. Ma è lì che Dio sta agendo. Anche lì. Anche questa sera, se non hai sentito nulla di fronte a Gesù Eucaristia. Se lui non ti ha parlato, come ti ha parlato quella volta, se di fronte a quei canti che abbiamo ascoltato il mio cuore non ha arso, ma non è nemmeno sussultato, se la maggior parte delle volte che veniamo a celebrare l'Eucaristia insieme al presbitero la viviamo come così, come un momento non tanto di fede e di dono a questo Dio che c'è e che è presente, ma come momento religioso. Vengo a messa, vengo a pregare, perché così me lo tengo un po' buono, in fondo, perché così magari mi guadagno il paradiso. Sempre io che devo guardare, sempre me che devo guardare. E invece questa sera la parola di Dio ci fa guardare a qualcun altro. La risposta di Gesù è una risposta bellissima, che non biasima sua madre, dice soltanto che ha sbagliato il motivo della ricerca. Cosa dice Maria? Io e tuo padre ti stavamo cercando, perché sta parlando di Giuseppe. Maria, e Gesù gli dirà: non sapevate che io devo fare le cose del padre mio? C'è un altro padre. Questa presenza assenza di Dio, questo vento leggero che prende la maggior parte della nostra vita, credo che questa sera di fronte a Gesù Eucaristia possiamo tutti riflettere su quello che abbiamo vissuto, sui momenti dove Dio ci è sembrato una colonna di fuoco e sui tanti, tantissimi momenti dove Dio era un vento leggero. Ci sono due strade privilegiate per andare incontro e per affrontare questo dolore: il dolore dell'assenza di un nostro caro e il dolore dell'assenza di Dio. Due strade privilegiate. Una ce la consiglia il Concilio Vaticano II di tanti anni fa, che sono i sacramenti, Eucaristia, lo stiamo vivendo, e l'ascolto della parola, i due capisaldi del cristiano. E mio padre, queste cose qui, quando io mi metto davanti a Gesù Eucaristia, io mica lo sento vicino. Ecco, diamoci un consiglio tutti: quando noi entriamo in una chiesa, quando ci mettiamo di fronte a Gesù, cosa facciamo di solito? Facciamo una preghiera, giusto? Ancora io faccio una preghiera. Non ascolto. Quante volte abbiamo ascoltato Gesù che mi parla, Gesù che mi dice, che forse sto sbagliando, che anche tu ti devi occupare delle cose del Padre mio, fare la sua volontà. Tante volte entriamo in chiesa e diciamo le nostre preghiere a Dio come se fossero delle litanie vuote e senza senso. Lì ovvio che l'assenza di Dio si fa sentire di più, ma non perché Dio non c'è, non perché Dio non ci parla, perché Dio continuamente parla, perché come diceva il mio professore di dommatica, padre Luigi Boccardi, Dio ha una voglia matta di manifestarsi, di parlarti, di entrare in comunione con te, ha una talmente voglia di rivelarsi a te che ti ha creato l'uomo perché gli fosse immagine e somiglianza. Tu sei immagine e somiglianza di Dio, sei l'unico essere su questa terra, l'unico che ha la capacità di interloquire, di parlare con Dio e di ascoltarlo. E allora quando entri in una chiesa, quando guardi Gesù Eucaristia, non parlare, la prima cosa da fare è ascoltalo, ascolta quello che ti dice, perché perché ti parla. Padre, è la mia testa che dice così. Eh sì, certo. Perché tu sei Dio. Non lo dico io, lo dice la Bibbia, eh? Eppure mi hai fatto poco meno di un Dio, dice il Salmo 8. Noi siamo immagine e somiglianza di Dio. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Non voglio entrare in questo, se no faccio tardi ed è già tardissimo, assolutamente. Provate ad andare a leggere quel passo della Bibbia, immagine e somiglianza. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Dio creò l'uomo a sua immagine, ma non dice più a sua somiglianza. Oh, caspita, come mai? Nella Genesi Dio crea l'uomo a immagine e somiglianza e poi la somiglianza sembra che scompaia. Che cos'è questa somiglianza? Ve lo lascio come riflessione. Vivere i sacramenti, come dicevo prima, mettersi di fronte a Dio ascoltando anche la parola, certo, ma ascoltarla vuol dire aprire il cuore, vuol dire costruire la propria casa sulla roccia e non sulla sabbia, perché quando il cuore è aperto, con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, con tutto me stesso, perché Dio non è un essere etereo, Dio è incarnato. Abbiamo sussultato, il nostro cuore ha esultato di fronte a quel bambino? Ci siamo commossi? No? Sì? Una volta, forse tanti anni fa, quando eravamo bambini? Abbiamo fatto in modo che il nostro cuore, come i discepoli di Emmaus, ha potuto ardere ascoltando la parola di Dio? No? Sì? Non preoccupatevi, la maggior parte delle volte Dio è un vento leggero e la maggior parte delle volte il cuore non arde e la maggior parte delle volte, dei tanti Natali, io ne ho passati 53 di Natali, dei tanti Natali Dio non mi ha dato questa grazia di viverlo con... Però ce n'è uno, sì, una messa, un sacramento, un momento in cui io ho sentito Dio, l'ho ascoltato, mi ha parlato, è stato il momento della colonna di fuoco e quel ricordo che diventa memoria ogni giorno, quel momento che diventa speranza per la mia vita e speranza per le assenze del mio cuore, quelle più care, quello è il momento in cui io mi devo ricordare. E allora quando ti metti di fronte a Gesù, anche stasera di fronte all'Eucaristia, non ricordare solo affettuosamente i tuoi defunti, i tuoi cari, non chiedergli, ascoltalo. La seconda strada ed è l'ultima strada, il fare memoria nella preghiera. Se i sacramenti ci aiutano a fare memoria della presenza di Gesù, l'Eucaristia, la seconda strada è la nostra preghiera, non più incentrata su di me, ma incentrata sull'alto. Che bello sarebbe, come si narra tante volte di quelle persone anziane, mi è arrivato proprio un messaggino un po' di tempo fa di questa storiella di questo vecchietto che stava per morire e aveva una sedia vuota davanti a lui e gli parlava questa sedia vuota. Perché? Perché tempo prima lui è andato da un prete dicendo: io continuo a parlare a Dio, ma Dio non mi risponde. E allora questo prete gli ha detto: fai così, metti una sedia davanti al tuo letto e quando vai a letto parla, parlagli, parla non alla sedia ma a colui che è seduto, come un amico, come un confidente, come un fratello. Le nostre preghiere sono strutturate tante volte perché ci è stato insegnato così. Non lasciamo libero il nostro cuore di liberarsi, il nostro spirito di liberarsi. Bene. Credo che tutti noi abbiamo provato questi due dolori, il dolore di Maria, il lancinante dolore di perdere qualcuno e ancor più l'angoscioso dolore di perdere il senso dell'esistenza perché ho perso Dio. Questi due dolori, questa sera Maria li vuol vivere con noi, senza spiegarci, senza spiegazioni, perché nel dolore conta la vicinanza, nel dolore conta l'affetto. Guardate come siamo belli noi uomini, quanto Dio si rivela in quel momento dove, quando c'è un dolore forte, quando c'è una preoccupazione forte, ci si lega, ci si sente più uniti, le relazioni diventano più significative, anche con Dio. Ecco perché, e ho concluso, quella frase un po' dura di Bonhoeffer: Dio tiene aperto quell'assenza, non la chiude quell'assenza, perché con quell'assenza tu puoi camminare come ha fatto Maria. Maria custodiva tutte queste cose nel suo cuore, non l'abbiamo letto questa sera, ma è la conclusione di questo Vangelo. Custodiva tutte queste cose. Non aveva capito che Gesù stava parlando di un altro padre, ma le custodisce. Tante volte entriamo in chiesa, siamo di fronte a Gesù, non capiamo, non sentiamo, ma custodiamo queste esperienze che facciamo, custodiamo questi momenti come momenti preziosi della nostra vita, custodiamo come Maria anche i momenti dolorosi di assenza, perché Dio possa riempirli e possa fare in modo che davvero la nostra vita diventi, e il nostro cuore diventi, un cuore pieno di gioia e di felicità, non di allegrezza, ma di gioia e di felicità, la gioia che viene da quel senso che cerchiamo tutta la vita, da quel desiderio che noi abbiamo dentro e che solo Dio e solo la ricerca di Dio può riempire. Sia lodato Gesù Cristo.
Tutti abbiamo provato il lancinante dolore di perdere qualcuno di molto caro al nostro cuore. E se siamo sinceri, in noi è presente anche il timore anticipato di perdere qualcuno che amiamo. È il dolore più grande. Aiutati anche da quanto Padre Giuseppe ci ha detto, in silenzio prendiamo in mano questo dolore senza paura. Guardiamo in faccia la ferita della separazione, ma collochiamola nella prospettiva della speranza. Chiediamo ora a Maria il dono di asciugare le nostre lacrime, di aiutarci a superare le ansie legate alla separazione da chi amiamo, il dolore perché chi amiamo non è accanto a noi.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Maria,
l'esasperazione emozionale che il dolore può provocare rischia di portarci fuori dalla realtà, rischia di farci credere che esistiamo solo noi e il nostro dolore, in una ridicola autocentrazione. È invece importante eterocentrarsi quando si è feriti, guardare fuori di noi e iniziare a servire i nostri fratelli e le nostre sorelle, il cui cuore, magari, è più sofferente del nostro. Iniziamo a farlo ora, nella preghiera, per poi far seguire opere concrete di amore. Cantiamo a cori alterni il Salmo 12, il primo coro, le monache. Come sempre, affidiamoci ora a Maria e chiediamole di restare accanto quando, uscendo da questa chiesa, andremo a completare ciò che manca alla passione di Cristo. Ci suggerisca gesti di tenerezza, di premura, di attenzione, di dedizione verso chi incontreremo. Insieme, Vergine addolorata, che per il sapiente disegno del Padre fosti associata al tuo unico Figlio nel dolore della sua passione, per divenire collaboratrice al mistero della redenzione, fammi comprendere il tuo martirio e piangere con te il Cristo crocifisso per amor mio. Tu che mi sei madre, insegnami a camminare nella fede e fa che sul tuo esempio possa completare in me, per la Chiesa, ciò che manca alla passione di Cristo. Amen. Ora Padre Giuseppe ci dà la benedizione con il Santissimo Sacramento. Benedicendoci, Gesù Eucaristia ci assicura di essere presente in ogni dolore di separazione. Lui che sulla croce ha gridato l'abbandono del Padre. Insieme. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Prima di terminare con il canto finale, alcuni avvisi. Innanzitutto un grande grazie a Padre Giuseppe per essere venuto qui tra noi. In fondo alla chiesa trovate ancora il tavolino con il materiale che abbiamo preparato per questo cammino. Potete prendere liberamente. Il prossimo appuntamento è per il 14 febbraio, sempre alle ore 21. Per chi desidera, ci troviamo verso le 20:30 per provare i canti. Il 28 febbraio, invece, in questa nostra chiesa, ci sarà la giornata eucaristica di riparazione dal titolo Riparare nel nome di Gesù. Alle 21 ci sarà un incontro di preghiera sempre con Gesù esposto. Sarà tra noi Padre Bernardo Cervellera, missionario del PIME, direttore di Asia News. Grazie e buonanotte a tutti.